i 150 anni dalla nascita della scuola magistrale cantonale, che iniziò infatti la sua attività nel 1873, dapprima a Polleggio, poi dopo qualche anno a Locarno. La creazione in Ticino di un istituto destinato alla formazione degli insegnanti diede un contributo determinante alla Società Ticinese degli Amici dell'Educazione e di Utilità Pubblica, Demopedeutica, l'associazione che ricordiamo fondata nell'837 da Stefano Francini con lo scopo di contribuire al progresso dell'educazione pubblica in Ticino. È un'occasione questa molto utile anche per noi per riflettere sulle questioni legate alla didattica, alla formazione dei docenti, alla scuola come istituzione che ragiona e accoglie, ci prova almeno, le problematiche del presente. Io saluto Marcello Stinelli, primo ospite del dossier della settimana. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e grazie per questo invito.
Marcello Stinelli oggi è presidente di Demopedeutica, docente e ricercatore, presiede anche l'Associazione Orizzonti Filosofici di Riazzino, che spesso raccontiamo per i dibattiti e gli incontri che propone, membro della direzione alla SUPSI, Dipartimento Formazione e Apprendimento. Allora, si chiedeva all'epoca una scuola permanente, di durata pluriennale, in cui il futuro insegnante fosse sempre circondato di un'atmosfera tutta pedagogica, a cui fosse affiancata una scuola elementare dove si potesse anche fare la pratica dell'insegnamento. Facciamo un po' di storia, Ostinelli. Come iniziò l'avventura della scuola magistrale e com'è andata? Quali erano i modelli?
Bene, allora per quanto riguarda la storia, ovviamente qui devo, come dire, sintetizzare, però posso dire che la questione si era posta già all'inizio dell'Ottocento e fu ancora il giovane Francini, prima ancora di assumere le cariche pubbliche, a porre il problema, per esempio in un'opera giovanile molto importante del 1828, La statistica della Svizzera. Poi la questione venne provvisoriamente, diciamo così, risolta con l'istituzione dei corsi di metodica nel 1837, cioè proprio nello stesso anno in cui Francini fonda la società Demopedeutica. Però quella era una soluzione ovviamente, diciamo così, insufficiente. Ci si accorse immediatamente che quei corsi che non disponevano di una sede stabile e soprattutto duravano soltanto 2 mesi, erano chiaramente insufficienti per la formazione dei nuovi maestri di scuola elementare del Canton Ticino. La discussione iniziò proprio per merito di colui che poi sarà l'anima della società demopedeutica, cioè il canonico Giuseppe Ghiringhelli, che era anche per un certo periodo era stato il direttore dei corsi di metodica e soprattutto fu, diciamo, l'infaticabile redattore della gloriosa rivista della Demopedeutica, che era l'educatore della Svizzera italiana. Bene, gli interventi di Ghiringhelli cominciano già negli anni 40 e poi proseguono negli anni successivi. La Demopedeutica prepara anche dei documenti molto dettagliati per proporre l'istituzione della scuola e ci si preoccupava perfino anche di mostrare che l'istituzione di questa scuola non sarebbe costata troppo alle finanze del cantone. E si giunse quindi, esattamente 150 anni fa, dopo lunghe dopo lunghi e ripetuti interventi da parte della società demopedeutica e poi anche di altre persone, all'istituzione di questa scuola. Quello che mi sembra molto interessante è che la società demopedeutica non era costituita di insegnanti, ma prevalentemente di persone che esercitavano altre professioni. C'erano avvocati, c'erano medici, c'erano perfino sacerdoti che erano, diciamo così, il primo era ovviamente lo stesso canonico Ghiringhelli, poco ligi alla posizione del tempo della gerarchia cattolica sulla querelle che allora in Ticino era molto animata tra scuola pubblica e scuola privata. E dunque la cosa interessante su cui riflettere è che la questione della formazione degli insegnanti, e in particolare la questione della istituzione della scuola magistrale, non fu una questione posta dagli insegnanti stessi. È anche vero, a onor del vero, bisogna dirlo, che in quel momento non esistevano organizzazioni degli insegnanti, né di tipo sindacale né di tipo culturale. E quindi, in un certo senso, non sorprende che le persone un po' colte dalla società civile del tempo fossero coloro che hanno posto il problema e cercato di risolverlo. Per quanto riguarda i modelli, allora qui è interessante leggere il messaggio del Consiglio di Stato che appunto proponeva l'abolizione dei corsi di metodica e l'istituzione di una scuola magistrale. Lì si dice: tutti gli stati, anche i meno avanzati, hanno riconosciuto l'insufficienza di questi brevi corsi, appunto quelli di metodica, e istituirono, sotto il nome di scuole normali, scuole magistrali, di seminari dei maestri, corsi duraturi, eccetera, eccetera. Allora lì sono indicati i modelli a cui ci si poteva riferire, e in particolare due sono rilevanti. Il primo era il modello della scuola normale, che era conosciuto nella Lombardia austriaca alla fine del Settecento e che divenne in seguito con Napoleone il modello francese. Si chiamavano normali, e qui cito un ticinese, cioè Francesco Soave, perché il metodo vuole che in tutte le scuole gli insegnamenti e i libri siano uniformi e che in ogni classe le medesime cose si insegnino a tutti nel medesimo tempo. E normali perciò furono chiamate anche quelle scuole che erano indicate a diventare la norma per tutte le altre scuole della regione. E quindi qui c'è l'idea che con una adeguata formazione si potesse controllare poi tutto ciò che sarebbe accaduto nelle scuole. Nel messaggio si cita anche il modello dei seminari dei maestri. E qui invece, qui allora il seminario dei maestri è ripreso dalla cultura tedesca, dove c'erano questi seminari per la formazione dei preti cattolici, al cui fondo vi era l'idea della comunione spirituale nella formazione. E quindi un presupposto di questo modello era che i futuri insegnanti dovessero rimanere, diciamo così, giorno e notte nell'istituto di formazione. Respirare in modo continuativo proprio quello che si trova in quel passaggio del documento della demopedeutica, respirare in modo continuativo un'atmosfera tutta pedagogica. Ed è per questo che, e anche per questo, non è la sola ragione, ma certamente questa era una, che si pensò di creare dei convitti magistrali dove appunto questi insegnanti, futuri insegnanti, potessero trascorrere continuativamente respirare continuativamente questa cultura pedagogica.
Con lei, Ostinelli, chiaramente parleremo anche di presente durante la settimana. Venerdì con Michele Mainardi parleremo di DFA, di come siamo arrivati a quella evoluzione. Però ci si arriva chiaramente toccando alcuni punti storici decisivi del ruolo della magistrale, ad esempio quello giocato negli anni tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 di questo secolo, Aula 20. Per esempio, la famosa Aula 20. Allora, lei è stato un grande osservatore di questa storia. Che ruolo ha giocato la magistrale in quel momento di trasformazione del cantone? Che succedeva nella magistrale tra il 68 e la metà degli anni 70? Questa esperienza, questa Aula 20, tanto vogliamo provare a raccontarla.
Beh, io diciamo, l'ho anche vissuto dall'interno perché feci parte della redazione del primo giornale studentesco della scuola magistrale che poi portò all'occupazione dell'Aula 20. Questo giornale studentesco si chiamava Il Conciliatore. Allora, se si rileggono le pagine scritte più di 50 anni fa, lasciando, diciamo così, da parte tutti i motivi contingenti che portarono a quegli eventi, e su cui penso non sia opportuno tornare, mi pare che si trovino, diciamo, in quei documenti e anche nelle discussioni che si fecero all'interno dell'Aula 20 in quei giorni, due idee fondamentali, e cioè che occorresse, diciamo, riformare la scuola magistrale e che questa scuola di formazione dei maestri dovesse essere una scuola in grado di formare adeguatamente il futuro insegnante. La scuola magistrale doveva essere pienamente una scuola centrata sulla professione insegnante, cosa che allora, lo dico anche per esperienza personale, manifestamente non era. La formazione pratica era insufficiente e la formazione teorica, era manifestamente inadeguata. Il secondo aspetto, mi sembra che fosse questo, la scuola magistrale doveva essere una scuola in grado di dare una cultura professionale vasta e solida, in grado di comprendere il mondo attuale, il compito dell'insegnante, il compito della scuola nel contesto sociale di allora, alla fine degli anni 60, inizio anni 70, che era un periodo anche di cambiamenti profondi dal punto di vista culturale. Ecco, quindi si chiedeva che la formazione professionale del futuro insegnante portasse una cultura adeguata ai tempi, una cultura aperta al mondo, in grado di comprendere il senso dell'educazione e dell'istruzione. Cioè veniva una richiesta di una cultura professionale nuova, più adeguata ai tempi. E credo che questo meriti di essere considerato ancora oggi, a 50 anni di distanza, perché è un problema che si pone attualmente ancora per la formazione dei futuri maestri, forse ancora in modo più forte di quel tempo, perché ovviamente i bisogni del tempo nostro sono ancora più accentuati rispetto a quelli di allora.
È interessante, sì, in parte anticipa anche quello che le stavo per chiedere, Marcello Stinelli, ovvero dal momento che abbiamo ben chiaro quanto la formazione magistrale sia una questione di interesse pubblico, perché riguarda non solo tutti i futuri docenti, ma la società nel suo complesso, dal momento che la società è fatta da quelle persone che usciranno da quelle scuole dove insegnano quegli insegnanti. E a questo punto lei anticipava già questo nodo cruciale, importante ancora oggi, la capacità che deve essere data agli insegnanti di dare a loro volta gli strumenti per interpretare la realtà a coloro a cui insegnano. Quali sono i nodi in generale, secondo lei, che la formazione professionale dei docenti deve affrontare per il presente? Io prenderò appunti perché poi queste domande le gireremo anche agli ospiti nei prossimi giorni.
Allora, qui ovviamente il discorso potrebbe essere molto ampio e ovviamente non può essere circoscritto in pochi minuti, però direi che sicuramente ci sono nuovi bisogni degli allievi. Da ogni punto di vista si sente la necessità di una formazione professionale che sia molto più sensibile alle nuove esigenze che gli allievi portano in classe. E dall'altro c'è anche la necessità di considerare il contesto sociale e culturale in cui si muove l'istituzione scolastica, che rispetto anche a un passato relativamente recente è profondamente mutato. Si deve pensare che il profilo del futuro cittadino, che è compito della scuola pubblica formare, è rispetto al passato, come si dice, molto più complesso ed è sicuramente molto più articolato di quanto non fosse alla fine del secolo scorso, quando appunto si cominciò a pensare alla terziarizzazione della formazione magistrale. Se consideriamo, per esempio, l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto con la recente pandemia, oppure l'emergenza ambientale da cui non sappiamo uscire, a me pare che sia evidente che la formazione del futuro cittadino debba, come dire, aprirsi in modo molto importante a quella che oggi si chiama la cittadinanza scientifica. Quindi credo che la formazione magistrale debba ovviamente considerare questi aspetti e integrarli. L'aspetto forse che dobbiamo anche considerare è che le competenze o le attitudini o quantomeno le capacità del futuro insegnante devono essere pensate non soltanto per l'oggi, ma per un futuro relativamente domani, lontano, perché possiamo anche ragionevolmente immaginare che gli insegnanti che licenziamo oggi saranno verosimilmente sulla cattedra o comunque in carica ancora tra qualche decennio. Quindi dobbiamo anche fare un esercizio di immaginazione per capire oggi quali saranno i profili adeguati dell'insegnante di domani. E quindi anche da questo punto di vista si può riprendere anche la lezione dell'occupazione dell'Aula 20, che vuole appunto aprirsi alla cultura contemporanea e richiedere nella formazione magistrale maggiore spirito critico. Credo che siano questi gli aspetti che si debbano coltivare maggiormente oggi nella formazione magistrale, cioè sapersi aprire al futuro con immaginazione, con sensibilità sociale, con spirito critico. Questo significa riflettere costruttivamente sul futuro della professione.
Ostinelli, io la ringrazio. Sono temi che, come dicevo, riporteremo anche ai prossimi ospiti di questo dossier quando parleremo, e lo faremo in tutti i prossimi giorni, anche del presente del DFA e di queste sfide che lei ha efficacemente riassunto in quest'ultima risposta. Approfitto anche per ricordare che mercoledì, dopodomani, quindi 29, ci sarà il secondo incontro pubblico del ciclo organizzato dalla società Demopedeutica, dedicato a riflessioni sulla formazione magistrale oggi. L'ospite sarà il dottor Siegfried Alberton della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. E la relazione sarà intitolata Riflessioni sulla formazione dei quadri scolastici alle 18:30 all'Aula Magna del Liceo di Lugano 1 in Viale Cattaneo. Grazie Ostinelli, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito. Buona giornata.